Dunque, benvenuti.
Buonasera
Giorgio. Benvenuti a tutti e a tutte. Grazie per essere qui con noi stasera al CSUA San Papier. Ringraziamo anche Radio Sonar che sta mandando la diretta dell'incontro. E, allora noi chiaramente avevamo l'interesse, insomma, di presentare il libro di Carmen. Ciao Carmen Pisanello. Perché affronta un tema, il titolo del libro è Il nome del decoro e affronta un tema che sicuramente ci riguarda tutti, non soltanto come singoli ma anche come collettività e soprattutto anche perché siamo uno spazio sociale, per cui nella misura in cui in questo momento è chiaro a tutti che in nome proprio del decoro si sta giustificando, no, un giro di vite sulle libertà pubbliche, i diritti civili e soprattutto si sta determinando sempre di più una minore agibilità politica, chiaramente noi che proviamo a fare politica dal basso, insomma, ci sentiamo toccati e quindi coinvolti in questo discorso. Il libro di Carmen, per chi non lo avesse ancora letto, consiglio di leggerlo perché è molto bello. Lo affronti, diciamo, con un approccio particolare, attraverso un approccio appunto multidisciplinare, molto vario, diciamo, non ti fermi soltanto alla pratica e alla cronaca, quindi a ciò che è visibile e tangibile, ma vai anche a riprendere analisi più antiche, meno recenti, e questo chiaramente è un valore aggiunto. La cosa che dicevo a Carmen prima fuori onda è proprio questo, cioè che capire che tutto ciò che noi rappresentiamo nella realtà e classifichiamo in qualche modo è anche il frutto dell'analisi che su quella realtà viene fatta da noi anche da altri, e quindi in questo senso sicuramente il tuo libro ha complessificato molto, diciamo, il mio, almeno personalmente, la mia idea di quello che può essere decoro. Chiaramente quando parliamo di estetica del decoro non ci fermiamo all'estetica, quindi al bello, a ciò che è bello e armonioso, ci riferiamo chiaramente a un comportamento che nell'immaginario viene considerato come socialmente accettabile oppure no, e quindi da qui appunto si crea questa dicotomia tra decoro o degrado, o decoro e indecoroso. Lo spazio urbano, in questo senso, nel tuo libro è chiaro che è il campo dove si gioca una partita molto importante, ovvero si deve decidere in questo spazio urbano chi ha la possibilità, chi ha il permesso di viverlo, no? Questo spazio, ma non soltanto di viverlo, anche di attraversarlo, di determinarlo e quindi di trasformarlo. Questo è anche uno dei punti salienti del tuo libro, perché con gli ultimi soprattutto, ma in generale con i provvedimenti securitari che in questo momento si sono molto più irrigiditi rispetto al passato, ma in realtà ci sono da molti anni, quindi quello a cui assistiamo oggi è un irrigidimento, un'istituzionalizzazione di pratiche securitarie che già però nel nostro paese, ma anche in Europa, ma anche oltreoceano, comunque hanno seguito da tantissimi anni. E appunto stavo dicendo che bisogna capire chi e come si può permettere di vivere questo spazio. Una volta mi ricordo che l'anno scorso, come Radio Sonar, siamo andati con Actum Banditen a un incontro che è stato fatto alla Sapienza, dove veniva presentato un po' tutto il decreto Minniti Orlando. È stato molto interessante, tra l'altro se volete c'è anche il podcast, ci sono moltissimi interventi, è stato veramente molto utile. E appunto quello che ha detto uno dei relatori è proprio che pare che ci sia un piano, un disegno ben pensato che in qualche modo ha determinato la situazione attuale. La situazione attuale appunto è una situazione allucinante, no? Cioè vengono multate ragazzine che magari vanno a giocare alle giostre, vietate minori di 14 anni, quindi prendono multe salate, vengono sequestrati prodotti a dei pericolosissimi fruttivendoli, e di questi esempi ne potremmo fare veramente moltissimi. Chiaramente questa situazione non ci sta bene, non ci sta bene probabilmente come singoli, ma soprattutto non ci sta bene come spazio sociale, che attraverso il suo percorso da anni, da molti anni, noi come anche tanti altri spazi sociali che agiscono qui a Roma, proviamo attraverso le nostre pratiche, come dire, a creare un altro immaginario. E quindi quello che io vorrei oggi qua, attraverso gli interventi dei relatori che adesso vi presento, è quello appunto di costruire un dibattito, perché quindi una chiacchierata, perché io credo che come spazio sociale abbiamo una grossa responsabilità, sicuramente quella di capire, quindi il lavoro come il libro di Carmen aiuta una maggiore comprensione della realtà, perché aggiunge elementi, quindi ti ringrazio anche per aver fatto il tuo lavoro, perché aiuta anche spazi come i nostri a capire meglio la realtà in cui noi vorremmo agire. Ma l'altra responsabilità sicuramente è quella di farci delle domande, di metterci anche un po' in discussione, di capire effettivamente come poter agire oltre il nostro spazio, appunto in questo spazio urbano che ci circonda e che non sta andando esattamente come vorremmo, e capire se magari ci sono pratiche, metodi, discussioni, ragionamenti che forse fino ad ora abbiamo fatto in maniera meno efficace, perché quello che vediamo è che è il potere imposto attraverso appunto il controllo, disciplina, queste regole securitarie, che hanno più potere di noi in questo momento di incidere, quindi di determinare quella che è anche la nostra realtà, e quindi noi abbiamo anche il diritto di cambiarla allo stesso modo. Dobbiamo capire, secondo me, forse come farlo, e quindi spero che questa chiacchierata magari possa servire anche per accendere nuove luci e per ragionare in futuro insieme di nuovo. Ora vi presento i relatori. Allora, a fianco a me c'è Fabrizio detto Bizio di Radio Onda Rossa. Io oggi ho capito qual è il tuo nome, va bene? Vabbè, Carmen Pisanello, Rossella di ACAD e Francesca di Muri Sicuri. Io lascerei la parola per prima a Carmen, io ti lascio carta bianca, appunto, però invitando gli altri relatori, insomma, se avete interventi disturbiamoci, così magari si crea una discussione anche più partecipata anche con chi ci sta ascoltando e guardando. E l'unica domanda che ti volevo fare è questa: nel tuo libro tu appunto parli molto di questo immaginario, e molte sono le discipline, gli elementi che lo determinano, cioè hai parlato di tecnologia, hai parlato di sociologia, psicologia, filosofia, veramente hai fatto cenni a un sacco di autori e citazioni. Quale secondo te, per costruire un immaginario, è l'elemento imprescindibile? Cioè, non lo so, in questo momento è la TV oppure i media che hanno un potere maggiore rispetto ad altri elementi? Non lo so, questa è una domanda. Poi, insomma, libro bianco, vai Carmen.
Grazie, grazie a Chiara, grazie al Saint-Papier e a tutti gli altri relatori che ci sono qui oggi per avermi invitato a presentare il libro. Prima di rispondere alla tua domanda dico una cosa diciamo che per me è importante, nel senso, per capire un attimo anche la dimensione del libro. Il libro viene da un lavoro accademico, comunque da una mia tesi magistrale in scienze dell'informazione, e quindi affronta questa tematica soprattutto dal punto di vista della comunicazione e dell'immaginario. Però chiaramente non è solo questo, perché io comunque sono un attivista in particolare per un collettivo antirepressione che si chiama Non Solo Marange, e che si occupa di questi argomenti da tempo, anche perché, diciamo, anch'io a mia volta sono stata vittima di alcune misure, e quindi è una cosa a cui tengo molto. Sono felice di essere anche con ACAD qua oggi, perché giro appunto non solo per il libro, ma perché appunto il libro ci dà la possibilità di affrontare questa questione del decoro e del degrado, di questa narrazione ormai, si diceva prima, ormai mainstream. E infatti quando ho cominciato a lavorare a questo libro ancora non c'era il governo Gentiloni, Minniti non era il ministro dell'interno, e quindi poi in fase di revisione bozze ho inserito anche la parte sulla legge Minniti. Questo lo dico solo per dare l'idea, no, di come effettivamente si sta andando sempre di più a enfatizzare questa dicotomia di cui tu parlavi prima. La questione dell'immaginario chiaramente è una questione complessa, no? Io a volte parlo anche di maggioranza silenziosa, nel senso che poi questi nuovi immaginari, io più che immaginario, diciamo, perché oggi l'immaginario è una cosa anche un po' di nicchia, no? Che dipende dal gruppo sociale di cui fai parte, se non dalla classe. Senza dubbio c'è la questione del senso comune, no? Di cosa viene ritenuto giusto e cosa viene ritenuto sbagliato. Gramsci, parto con Gramsci male. No, perché c'è una cosa molto bella che ho trovato. Uno scritto in Città Futura di Gramsci del 1918. Un articolo che si chiama Le tre città, in cui lui parla dell'ordine e di come in quel momento l'ordine fosse diventata la parola in grado di accentrare il potere e cambiare le regole del gioco. Infatti a quel tempo no, nasceva il concetto di ordine pubblico, il partito fascista era il partito dell'ordine, no? E quindi già allora si giocava molto sulla dicotomia invece fra ordine e disordine, mentre oggi abbiamo quella del decoro e del degrado. E Gramsci scriveva che il senso comune è un negriero degli spiriti. Io da quando, diciamo, ho letto questa definizione Non me la sono tolta più dalla testa, perché è bellissima, non penso che non si possa dire in maniera migliore. Cioè, il senso comune è un negriero degli spiriti. Cosa significa? Che noi magari abbiamo anche un immaginario diverso, però c'è questo senso comune che appunto leggiamo sui giornali, che poi alla fine è qualcosa che viene soprattutto dall'alto, no? Dall'alto verso il basso, che poi in qualche maniera, attraverso appunto anche quella tendenza che hanno gli esseri umani a imitarsi l'un l'altro e a posizionarsi, diciamo, a tendere sulle posizioni dell'altro, poi diventa qualcosa di stratificato e di definitivo, e quindi poi magari diventa immaginario, diventa convinzione. Quindi se magari 15 anni fa nessuno si scandalizzava per la scritta sul muro, oggi la scritta sul muro è diventata violenza, no? E quindi gli sindaci, penso per esempio a Milano dopo la manifestazione No Expo, con Pisapia che scendeva in piazza a cancellare le scritte fatte durante la manifestazione, dicendo che si stavano riprendendo la città, perché ormai tutti, esatto, l'esercito, no? Perché poi questa è anche una questione sempre molto c'è sempre questo linguaggio molto militare, no? L'esercito, armati di spugnette, anche il decoro e il degrado, se ci pensate, quando fai il militare, se ti comporti bene vieni decorato, altrimenti vieni degradato, no? Quindi torna anche questa questione del linguaggio militare moltissimo. Che stavo dicendo? Insomma, questa questione appunto che ci si riappropria anche un po' di quelle che erano le parole d'ordine del movimento, no? Riprendiamoci la città, e vengono destrutturate. Quindi appunto nel libro io cerco di evidenziare questa questione dei campi semantici nei quali viene divisa la società, che in realtà per chi conosce un po' la politica non è niente di nuovo, perché appunto la divisione dei buoni e dei cattivi è una strategia classica, diciamo, nella storia della politica e soprattutto nella storia di chi cerca di tenersi stretto il potere, no? E il famoso divide et impera. E quindi, diciamo, quello che io azzardo a ipotizzare in questo libro è che in realtà questa dicotomia del decoro e del degrado non sia altro che una nuova dicotomia dei buoni e dei cattivi che ci viene imposta dall'alto per poi alla fine alzare un polverone e farci perdere quale sia effettivamente il punto della questione, ovvero che tutto ciò è quello che sta accadendo in Italia, in realtà non è qualcosa che ha a che fare soltanto con l'Italia, ma è quello che accade in tutti gli stati neoliberali occidentali, ovvero la questione legata al consenso politico. Noi viviamo in un'epoca nella quale i governi non hanno più la possibilità di decidere tutto ciò che riguarda la materia economica, perché le scelte di tipo economico sono delegate ai poteri centrali, penso all'Unione Europea, così come alla Banca Centrale Europea. Vengono delegate a loro, c'è il famoso, no, la famosa questione del pareggio di bilancio, potrei fare mille altri esempi. Esatto, quindi i governi in realtà non hanno più una vera e propria libertà di scelta, no? Su quello che potrebbe essere magari un miglioramento dello stato sociale, dei diritti, la questione economica, che poi è la questione principale che dal 2008 si vive con sempre più pesantezza. E quindi su cosa si fa la propaganda politica, su cosa si ottiene il consenso politico? Si ottiene sulla questione del crimine, sulla questione dell'ordine pubblico. Ci sono vari studi, io li ho citati, chiaramente il mio libro è anche semplicemente una specie di puzzle fra tante ricerche che sono state fatte su questo. In particolare c'è un sociologo che si chiama Loïc Wacant, che è molto conosciuto perché si occupa di questi argomenti della trasformazione delle città, analizza, lui è francese ma analizza molto anche la questione comparandola con gli Stati Uniti, e lui dice che fondamentalmente il punto è questo, cioè che ormai il consenso politico si ottiene through crime, cioè attraverso la criminalità, o meglio attraverso la paura della criminalità di strada. E quindi questa questione dell'ordine pubblico è diventata fondamentale per ottenere il consenso politico. È stato così negli Stati Uniti con le politiche di tolleranza zero, ha avuto inizio, diciamo, tutta questa nuova fase. Oggi sappiamo a cosa hanno portato le politiche di tolleranza zero, perché il movimento Black Lives Matter, per esempio, ha denunciato quanto queste politiche abbiano poi incrementato quelli che sono gli abusi di polizia, perché hanno dato alle polizie locali, ai governi locali, sostanzialmente carta bianca, in particolare in alcune determinate zone delle città. Chiaramente le città italiane sono completamente diverse dalla situazione statunitense, non c'è quella differenza così netta fra centro e periferia, non è proprio la stessa cosa, però viene declinato, diciamo, in una modalità europea. E quindi quello che sta accadendo in quasi tutti gli stati neoliberali occidentali è che vengono create queste reti di sicurezza integrata, nella quale la polizia locale si siede insieme alla polizia di Stato, alla prefettura, e si coordina per quanto riguarda l'ordine pubblico in città. Abbiamo avuto la prima legge in Italia nel 2008, con la prima legge sulla sicurezza, in cui per la prima volta si parlava di degrado. Da quel momento tutti i giornali cominciano a scrivere di degrado, e quindi tutte quelle questioni, diciamo, di sociali, di povertà, che, diciamo, da sempre sono esistite, cominciano a essere infilate in questo calderone chiamato degrado, nel quale appunto c'è dal problema della buca per strada, della spazzatura, alla questione che poi, diciamo, io uso questo termine, no, le marginalità sociali, però non mi piace, nel senso che sì, è vero, c'è la questione del senza fissa dimora, di chi è conosciuto, diciamo, come escluso, no? Però è un margine che si sposta continuamente, e quindi ci sono alcune città in cui i marginali sono magari chi vive per strada, altre in cui i marginali diventano gli studenti che si bevono la birra e fanno casino fino a tardi, e quindi poi diventano quelli le soggettività da contrastare con questi strumenti politici. Quindi è anche un margine, diciamo, che poi si sposta, soprattutto nelle città del nord Italia, e diventa sempre più labile. E quindi dal 2008 si parla di degrado, dal 2017, quando abbiamo la prima legge sulla sicurezza urbana, che invece parla di decoro.
E quindi questa questione della terminologia che noi ritroviamo sui giornali, che sentiamo nelle radio, su internet, è qualcosa che viene sì mutuata da quello che è il discorso pubblico, ma è anche tantissimo i media e la stampa italiana che riprende quelle che sono poi le volontà nella gestione dell'ordine pubblico. Mi fermo, scusate, non volevo essere così lunga, e auspico comunque di continuare il dialogo su quelle che poi sono tantissimi gli argomenti specifici intorno a questa questione che possiamo sviscerare.
Io volevo solo aggiungere questo, tu appunto hai parlato della percezione, no? E quello che abbiamo spesso sentito dire durante i dibattiti che parlano appunto di decoro e di degrado è proprio questo, che a fronte di numeri sulla criminalità che si sono abbassati, e questi sono studi certificati, il consenso sulla legge Minniti-Orlando ha proprio preso il suo consenso dalla percezione della paura, cioè hanno fatto degli studi e hanno visto che nonostante il pericolo reale sia diminuito, però la percezione della paura sia rimasta comunque alta e continua ad essere alta, e su questa percezione si gioca appunto il consenso di questo tipo di pratiche e di politiche. Quindi fa molto pensare, no, quanto appunto l'idea che noi abbiamo della nostra realtà, senza magari effettivamente conoscerla a fondo, poi determina anche qualcosa di pratico e di tangibile nella nostra vita anche politica. Io vorrei, io vi rinvito semmai a rintervenire. No. No, volevo fare una domanda a Rossello. Comunque, prima si è sfiorato l'argomento New York con tolleranza zero, e appunto, come hai detto tu, si è visto che con quel provvedimento sono stati registrati molti abusi di polizia. Questa cosa succede anche qua in Italia, succede anche in Europa. Quello che così che ti vorrei chiedere, anche magari per chi magari non lo conosce o insomma per capire un po' che cosa fate, è come secondo te si può contrastare questo momento di politiche securitarie, e soprattutto come gli spazi vicini ad associazioni come ACAD possono supportare di più il vostro lavoro e provare ad avere, non lo so, forse una responsabilità diversa, non lo so.
Grazie, grazie a tutti, grazie a Carmen. Io faccio un attimo un piccolo punto sul libro di Carmen, che è un saggio, poi sostanzialmente, che è un saggio che sembra un saggio preveggente, ma in realtà è semplicemente analitico, analizza una situazione che affonda le radici già dai primi anni 90, cioè questa non è una cosa nata per caso, è una cosa che è stata elaborata, è un progetto politico, è spostare l'attenzione da una cosa a un'altra, che è in genere quello che fanno i politici, ma la cosa assurda è che sono riusciti a spostare l'attenzione da una cosa a niente, trasformando questo niente il nodo centrale della loro politica attuale. Non a caso, voglio dire, la campagna elettorale, lo state vedendo tutti quanti in televisione, è tutta puntata sulla sicurezza e sul degrado. Poi sì, ci dicono pure qualcosa sulla riforma fiscale, riforma pensionistica, eccetera, ma l'argomento principale è quello della sicurezza, dell'immigrato, del degrado e del poco decoro. Poi su questo aprirò una parentesi. Mi presento l'associazione, io spero che voi tutti la conosciate, l'Associazione contro gli abusi in divisa. È un'associazione che nasce 4 anni fa con una caratteristica spiccatamente antifascista, antisessista e antirazzista. Queste sono le discriminanti della, e nasce dal desiderio di alcuni attivisti di poter in qualche maniera, non dico porre fine, ma fare in modo che certi episodi non accadano più. Sostanzialmente ci occupiamo di mutuo soccorso solidale alle famiglie colpite dagli abusi in divisa, gli stessi, quando fortunatamente rimangono in vita. Abbiamo una rete di avvocati su tutta Italia, una serie in tutta Italia che si occupano di queste cose, un numero verde attivo 24 ore su 24 al quale si può chiamare ogni volta. Poi ritorno sul numero verde per farvi capire perché c'entra molto questa cosa. Abbiamo delle finalità conosciute e molto semplici, che sono quelle per esempio del codice identificativo o della matricola, che come ci piace dire ce l'hanno persino i poliziotti in Turchia, per cui non si capisce perché non dovremmo averla noi. Negli anni, cioè da febbraio, è cambiata la nostra richiesta di avere una legge per il reato di tortura in cambiamo sta cazzo di legge sul reato di tortura, perché da quando c'è sta legge la tortura è diventata legge dal nostro punto di vista. E ritorno sul numero verde, perché il numero verde attivo 24 ore su 24 ci dà proprio il termometro della situazione che c'è adesso. E sono sempre di più le fasce marginali e gli immigrati che ci chiamano, ed è sempre più difficile interfacciarsi con loro, perché sono diventati tra virgolette i nuovi ultimi, e per cui sono quelli che sono più sottoposti agli abusi in divisa. E questo è proprio, si è spostato in questa maniera. Dopodiché, come diceva giustamente Carmen, questa cosa dà modo ancora di più, perché si creano delle leggi ad hoc dove tutto diventa reato, dove la tortura non è reato, però è reato bere una birra in pubblico, però è reato essere povero e dormire su una panchina, è reato qualsiasi cosa che offenda il decoro. Poi su sta cosa del decoro io ci avrei molto da dire, perché io sono una fissata con la lingua italiana, per cui poco c'entra quello che ci raccontano loro sul decoro, è proprio totalmente un'altra cosa. E rispetto al degrado, a questa politica sul degrado, è chiaro, diciamo che è chiaro per alcuni di noi che sono pure più vecchi, per cui hanno pure fatto altri tipi di esperienza, è chiaro che si voglia eliminare lo spazio pubblico, è chiaro che si voglia eliminare la solidarietà e la comunità, perché ci si porta, come giustamente dici tu, che a me mi ha colpito molto, a difendere i nostri tuguri. Io faccio un esempio per tutti che può far ridere. Io vengo da Garbatella, che è un quartiere storicamente politicizzato, eccetera. Le case popolari di Garbatella, e non parlo delle case giardini, della città giardino, che so carine, eccetera, ma tutta la fascia intorno, che so delle vere stamberghe, che sono state create per gli sfollati di Borgo Pio, per cui io ci ho pure abitato in quelle case, per cui so di che cosa parlo, sono andata a riscatto. Per cui la popolazione di Garbatella è passata da il povero disgraziato dentro la casa dell'Ader al povero disgraziato che la casa dell'Ader se l'è comprata, perciò è diventata sua. Vi dico solo che ultimamente hanno fatto la proposta di, che non so se voi ci siete mai stati a Garbatella. Garbatella c'è tutto un itinerario dentro che passa, noi abbiamo i lotti, per cui abbiamo dei comprensori dove ci sono, che ne so, 20-40 palazzine, 4-5 campi da gioco, stenditoi, eccetera, e una quindicina di entrate. Ecco, si stanno addirittura proponendo di mettere i lucchetti alle entrate dei lotti, perché c'è questo farci sentire padroni di qualcosa, no? Questo dire, ammazza, non avevi capito, ma te mi stavi contro perché te faceva schifo la proprietà privata, ma io te vendo sta stamberga a due lire, che te la puoi permettere pure te, ci fai il mutuo che tu devi pagare per tutta la vita, e a quel punto diventa il tuo regno, e tu non sei più l'ultimo, ma sei diventato il penultimo. Scatta un meccanismo mentale per il quale poi sono gli stessi che rompono i coglioni ai barboni o ai ragazzi che, di colore, che puliscono le strade. Avete visto che adesso c'è questa cosa nuova, che te puliscono le strade. C'è stata questa trasformazione, che è una trasformazione che non è che nasce a caso, ma nasce, come dice lei, da un progetto che affonda le radici addirittura prima degli anni 90, ed è questo da far capire, cioè come fare, magari sapessi come fa, amo risorto e stavamo tutti a posto, come fare, non lo so come fare, l'unica cosa che mi viene in mente è continuare a vivere i nostri spazi, continuare a stare insieme, continuare a stare nelle piazze e continuare a mettersi di traverso per certe cose. Io per il momento mi fermo qui.
Volete aggiungere qualcosa? Vuoi aggiungere?
Sì, noi come Muri Sicuri siamo guide turistiche. E, lo dico insomma magari per chi non conosce il progetto, abbiamo realizzato due opere di street art in un quartiere che è Torpignattara, e, parlando proprio di questo, di riappropriazione degli spazi, a me fa sempre piuttosto ridere, io ci vivo a Torpignattara e una delle cose che si sente di più nei notiziari su Torpignattara è che tutte le comunità cingalesi, bengalesi, pakistane, egiziane hanno rubato gli spazi, no? Hanno occupato le piazze, i nostri spazi pubblici, perché loro stanno molto fuori, tendono a incontrarsi fuori, perché magari le case sono piccole, e quindi loro occupano quegli spazi che noi non occupiamo più. E il messaggio che passa ai notiziari è che loro occupano i nostri spazi, e quella è una forma di degrado. La parola degrado a noi fa sorridere, no? Perché come guide turistiche oscilliamo tra il centro città, dove c'è il vincolo, la tutela, no? A protezione di architetture che sono protette per ragioni storiche artistiche, e il semplice degrado imposto. E noi, realizzando un'opera di street art, ci siamo domandati come ci potevamo riappropriare di qualcosa che era nostro, è nostro, no? Quel muro è pubblico, quindi è mio, è tuo, è suo, e abbiamo ragionato su come si potesse arrivare a riprendercelo in un quartiere che vive questa oscillazione tra l'abuso e la legalità, no? In questi termini, viene sempre messa in questi termini, l'interno e l'esterno. Quindi, insomma, lavorare lì e lavorare al contempo in centro è per noi interessante. È stato interessante perché dove a Torpignattara sono costretti a non stare nelle piazze, al centro noi li abbiamo visti, li vediamo sempre, no? Fuori dal Colosseo non ci possono stare, vengono infamati. Io ho sentito personalmente poliziotti insultare in qualsiasi forma, perché non c'è nessun controllo, le stesse comunità che vedo poi a casa mia tornare a casa, no? Quindi, insomma, noi su questo ci lavoriamo, ci proviamo a far capire alla gente che se si usano gli strumenti giusti, se si passa per lo studio e la conoscenza, si può arrivare a riprenderselo anche un muro.
Questo, la legge magari può anche avere un ruolo importante. Non so, certo, se hai letto oggi la notizia di un giudice a New York che di questo palazzo famosissimo che si chiama Five Points. Io non lo conoscevo, io non sono una grande esperta di street art così, però ho letto il e quindi ho pensato, insomma, ovviamente a voi. E in realtà il proprietario di questo stabile ha fatto abbattere il palazzo per costruirci case di lusso, non mi ricordo che cosa, distruggendo quindi tutte le decine e decine di murales fatte tra l'altro da artisti molto noti. Cioè, quello era un luogo, una meta importante per turisti appassionati di street art. Hanno organizzato, insomma, penso, no, artisti, una rivendicazione, una protesta, insomma, sono andati in processo. Il giudice ha obbligato il proprietario a restituire ai writer milioni di dollari. Insomma, questo dà un po' la speranza, nel senso,
ha creato il precedente a Ostiense, perché c'è blu, quindi alla fine lì la struttura è dismessa, è tutto chiuso, ma c'è un'opera di blu, non so se conoscete blu, e quindi io me lo domando spesso, che cosa decideremo per quel palazzo lì, perché quello adesso è un'opera d'arte.
Perché significa riconoscere, certo, l'arte in quello che invece solitamente viene considerato come degrado, certo, no? E nel momento in cui te lo dice la legge, allora là forse riesci a cambiare qualcosa.
Sì,
abbiamo,
sì,
visto che comunque la legge ha il potere poi nel tempo di determinare anche un pensiero, un'analisi su una cosa piuttosto che un'altra, quindi, insomma, ero contenta.
Sì, cioè, sì, ma
no, non ci sono più i graffiti, però almeno...
Però noi ha fatto anche... Cioè, fa effetto riuscire a decidere noi quello che vogliamo venga,
certo,
dipinto, no? Su una facciata che è di tutti, no? È una strada pubblica, e si può fare, insomma, è una cosa che... Se si usano gli strumenti giusti, cioè abbiamo il diritto di farlo, e non serve essere un politico o avere un ruolo di nessun tipo per riuscirci. Basta conoscere un pochino le leggi e cercare di arrivarci, perché è nostro.
Ma certo. Vizio.
Allora. No, perché... No, gli argomenti che escono fuori dal libro sono mille, no? Si potrebbe parlare della dicotomia pubblico-privato, che l'ideologia del decoro sta abbattendo, no? Qualsiasi spazio, dietro l'ideologia del decoro ci sta la privatizzazione degli spazi, ma anche del parchetto pubblico sotto casa. Probabilmente chi abita su questa via pensa che i proprietari, tra virgolette, del parco di fronte, questo qui, siano loro. Ci sta, no, il discorso illegale, però ora avete aperto un argomento che a me invece interessa, perché... Sarà che quando ero un po' più giovane ho fatto il writer e ho sentito dire delle cose a riguardo, no? New York, la legge, così. Comunque a New York le prime anti-vandal squad sono dei fine anni 70, hanno cominciato a arrestare la gente che andava a graffitare sulla metro newyorkese già 40 anni fa, quindi no, questo sistema americano, poi gli americani riescono ad averci pure queste cose, no? Per cui si salva Five Points, perché Five Points era il tempio di graffiti newyorkesi, perché comunque no, il writing e i graffiti sono pure un'attrattiva, nascono a New York, nascono nel South Bronx e di conseguenza sono quello. Secondo me ci sta, ecco, allora andiamo sul legale e illegale, perché l'urban art di cui voi vi occupate e che io non... che io apprezzo, non apprezzo, poi dipende sempre gli interventi come vengono fatti, come non vengono fatti, perché non è che perché il problema che ormai, no, passa anche grazie a tutti quelli che si trovano a lavorare su questa roba, che se una roba è illegale automaticamente ha un valore, se è illegale non ha un valore, se è legale è un'opera d'arte, se è illegale non è un'opera d'arte, e questa è un'enorme cazzata, perché è pieno di murales legali che sono merda. So proprio, se si può dire tranquillamente, so merda, gli artisti che non c'hanno un cazzo, so merda. Stazione Tuscolana hanno fatto, vabbè, poi si può parlare anche delle, perché poi no, l'urban art ormai ha un'espansione, per cui viene usata anche dai brand per ripulirsi, perché investono soldi, mettono soldi e costruiscono, no, dei circuiti per cui si fanno murales a pagamento per gli artisti, tanto quanto ci stanno dei progetti che invece funzionano, perché quello che fu fatto a San Basilio, che fu fatto un progetto dal basso, mettendo, coinvolgendo gli abitanti del quartiere, fu un progetto secondo me molto bello. Poi cosa è successo? Che lì il pezzo di blu è stato coperto dalla polizia, perché secondo il decoro, sempre, no, nonostante fosse, quella non era più un'opera d'arte perché offendeva le forze dell'ordine, e quindi uno spicchio di quel murales andava coperto. E questa poi è la grandissima ed enorme contraddizione che c'è per chi invece promuove questo tipo di iniziative, i comuni che promuovono queste iniziative. Ormai si fa urban art dappertutto, ma anche a Budapest fanno urban art. Budapest, l'Ungheria, è un paese dei nazisti, però loro no, apprezzano e stimano l'urban art, perché comunque è bello vedesse le murate enormi di alcuni artisti su un palazzo, ci mancherebbe, però a poco di politico, secondo me. Lì la differenza, come sempre, è sempre come vengono fatte le cose. Della criminalizzazione dei writers se ne può parlare già da anni, non è che ora viene usata l'urban art proprio come clava finale verso, no, chi fa graffiti, ma ricordiamoci che Veltroni già 10 anni fa proponeva di non vendere gli spray ai minorenni e di identificare chiunque andasse nei negozi a comprare gli spray. Una cazzata più grossa non la poteva dire, però la disse, perché il problema, no, riguardo anche tutto ciò che è illegale esiste già da parecchio, anche sul writing. Comunque a Roma esiste l'anti-vandal squad per chi fa la metro, tra virgolette, proprio investigatori. A Milano hanno fatto le perquisite dentro casa, andando dentro casa delle persone, andando anche a arrestare, no, con foto, dei tag, così, andando a cercare dei riscontri. Cioè non è che questo sistema repressivo non esiste, esiste ed è enorme. C'è il problema di come si affronta tutto questo. Io non sono d'accordo che l'urban art fa parte del processo di gentrificazione, perché a me questa parola, secondo me, a volte viene usata un po' troppo a sproposito, anche quando non c'è gentrificazione. È vero che però tutto ciò che non viene condiviso dagli abitanti di un quartiere può sembrare un'imposizione. Quello che fu fatto al Trullo qualche anno fa, secondo me quello è un progetto che ebbe un gran valore, perché proprio loro, gli organizzatori di quell'iniziativa, coinvolsero e misero in mezzo gli abitanti di quel quartiere, che parteciparono attivamente a tutte le iniziative, ma anche alla costruzione di murales stessi. E non lo dico perché chi organizzò, faceva parte, cioè abitava in quel quartiere, tipo Flavio Solo o i poeti del Trullo, cioè anche questo qua, no? Che poi è quello, ormai è l'altra dicotomia su cui si gioca, che è quello che è illegale e l'illegale, e questo è molto pericoloso, perché noi da sempre ci rivendichiamo l'illegalità. E chiudo dicendo che tutti questi discorsi a me fanno sorridere, perché come compagni, movimenti e via dicendo, siamo ci siamo stati forse i primi che andavano a riqualificare le aree dei quartieri, eravamo quelli che andavano a piano palazzo occupato e se veniva restituito a chi c'ha, tuttora viene fatto, a chi c'ha bisogno della casa, eravamo quelli che andavano a aprire i parchetti e li ripulivamo e li risistemavamo, ne abbiamo fatte le cose di riqualificazione dentro i quartieri. Il problema è che tutto ciò che abbiamo fatto noi ora viene usato diversamente, non siamo più capaci di scardinare probabilmente tutto questo meccanismo perché ci schiaccia e automaticamente, appunto, essendo incapaci di fare questo, siamo travolti da, invece da quella che è l'ideologia che esiste, l'ideologia del decoro esiste, questa gente che ti parla Eritecca Roma, ti parla nel loro statuto di bene comune. A Napoli la serandola del negoziante non è bene comune, la serandola del negoziante non è bene comune, non è uno spazio mio, c'è niente da fare, cioè né più né meno, è semplice. Però è difficile poi ormai andare a spiegare alle persone qual è questa differenza. Lo dicevo prima, il parchetto sotto casa sarà pure perché ormai danno ai comitati di quartiere, ormai coinvolgono i comitati di quartiere per cui no, vengono messi in mezzo per la sistemazione dei parchi che vengono chiusi la notte, anche quello in chiave anti-crociard, perché non si può dormire dentro i parchi la notte, cioè mancherebbe. Meglio tenerlo chiuso, che non c'è nessuno, meglio tenerlo chiuso, viene fatto. Probabilmente gli abitanti di Villa Fiorelli, chi abita intorno al parco, pensa che quel parco, che è un parco pubblico, è il suo, perché abita lì sotto, perché ormai lo spazio pubblico, per quello che è diventata poi la cultura, dico in Italia, Roma, non lo so, lo spazio pubblico non è più uno spazio appunto pubblico di chi l'attraversa in quel momento gli appartiene, è di chi ci abita intorno. Di conseguenza la piazza sotto casa è la piazza mia, a San Lorenzo, il nuovo comitato di quartiere di San Lorenzo che sta facendo le iniziative contro la movida. Sono passati 20 anni che quel quartiere è stato distrutto, ma dagli abitanti stessi di San Lorenzo, perché chi che ha affittato le case a San Lorenzo, chi ha messo a reddito le case di San Lorenzo, a gente che veniva da fuori, i cinesi, i giapponesi, i nordcoreani, no, gli abitanti di San Lorenzo, sono loro i primi che hanno dato via a tutto questo sistema. Mo dopo 20 anni sento che fanno iniziative contro la movida, vanno a ripulire i muri del quartiere, quando lì dentro c'è sta gente che ci abita e paga 500 euro magari per una stanza. Quello invece non è degrado, quello invece è giusto perché fa parte dell'economia del mercato. Se poi il pischiero che sta a fare la birra sotto casa, in mezzo alla strada, quello tanto no, le ordinanze anti-alcol ormai hanno quasi 10 anni a Roma, non è che sono andate l'altro ieri. Il problema è che forse su alcune cose dovevamo intervenire subito e ora è un po' troppo tardi. A San Lorenzo è lo stesso, il criminale diventa quello che si sta a consumare la birra sotto casa, perché deve andare al negozio a spendere il triplo, deve andare nel pub, perché altrimenti quel comportamento, perché ormai anche queste leggi sono anche molto moraliste, vengono appunto criminalizzati i comportamenti. Stare per strada, viversi in uno spazio pubblico non è più possibile. Questo è abbastanza chiaro, l'abbiamo capito, e va oltre le manifestazioni di piazza, è proprio lo sta per strada.
Io in realtà ti ridisturberei, perché... Perché, e poi magari chiedo anche a Carmen di aggiungere rispetto a questo, no? Cioè rispetto a quello che fai, se posso lo butterei in mezzo, no? Nel senso, tu comunque lavori in una radio, tratti di, vabbè, insomma, collabori a una radio, fai radio, e parli di editoria indipendente, quindi in qualche modo fai cultura, no? Vabbè, no. Ma sì che fai cultura, insomma, io ci crederei. Però quello che ti volevo chiedere, dato che appunto nel libro di Carmen anche il ruolo dei media è fondamentale, no? I media mainstream comunque in questo momento soprattutto stanno cavalcando ardentemente, no? Un po' tutta questa retorica securitaria populista, quindi ti chiedo... No, tu dici di no.
Ma al volo, Carmen giustamente dedica un capitolo a Roma fa schifo. Roma fa schifo secondo me è l'esempio di quello che sono stati i blog antidegrado. Ricordiamoci che a Roma Raggi, i candidati sindaci, tra cui quel soggetto De Fassina, Raggi e compagni, incontrarono i blogger antidegrado sotto la campagna elettorale, invece invece di andare nei quartieri a incontrare chi lavora nei quartieri, incontrarono quel coglione De Tonelli, di Roma fa schifo, mi sembra qualcuno di rete, che comunque sa tutto in rete, tra l'altro alla città dell'altra economia, appunto sotto la campagna elettorale, perché all'epoca erano un referente politico, secondo loro erano un referente politico. Stanno pure le foto di Fassina con la giacchetta di rete a fare roba con loro, lasciamo perdere, perché sta roba è veramente di una pena, è un problema di chi ha votato. Ma a parte queste cose, cioè, ci sta un tema che secondo me invece è molto importante, che questa roba qua, roba fa schifo, ormai è stato sussunto, non conta più niente. Se ci fate caso, la roba sua non viene più ripresa dai media romani, che invece per anni se lo sono coltivato e gli hanno dato anche visibilità. Ormai sta lì, continua a sbavare, ecco, a far matto dalla mattina alla sera, ma ha perso tanto di quel consenso, perché la stessa roba che una volta scriveva Roma fa schifo, ormai la legge su qualsiasi quotidiano, su qualsiasi cronaca cittadina, da Repubblica al Corriere della Sera, è anche peggio di Roma fa schifo, secondo me, per come spesso costruisce le notizie, no? Né più né meno, quindi ce ne stanno diverse. Perciò questa roba secondo me è proprio ormai scavalcata, i blog antidegrado sono scavalcati. Di pari passo ci sta Rete Ecche Roma, che invece è diventata un'istituzione, non soltanto per il tipo di iniziative che fa. A ottobre, mi sembra ottobre, c'è stata iniziativa alla Camera su periferie, sicurezza e degrado, era questo il tema, è intervenuto Roma Rete Ecche Roma, hanno fatto il loro intervento. Ma mi dovete spiegare che ne sanno di sicurezza e degrado o no? I signori che vanno a casa Spugnetta a pulire, fermate al lato, bossa il palo dalla luce, però sono intervenuti. No, c'è sta proprio, guarda che c'è il documento dell'intervento che hanno fatto sul loro sito, c'è tutto quanto pubblico, è anche curioso da andarlo a leggere, però la realtà è semplicemente questa. Da una parte molti sono stati appunto scavalcati, inglobati, magnati, hanno fatto proprio quel tipo di media mainstream, hanno fatto proprio quel tipo di linguaggio, altri si sono portati dentro, tanto che una volta al mese Rete Ecche Roma sta facendo iniziative a Roma 3, l'ultima in cui hanno scritto un documento per una nuova governance, perché bisogna parlare così, una nuova governance su Roma, facendo delle proposte, no? Proprio sull'autonomia romana, sui finanziamenti e come spendere i finanziamenti.
Ok, vabbè, vogliamo leggere questo post? Da leggere tu,
sto lontano dalla cassa, dunque questo è Roma fa schifo adesso, aggiungo in una nuova foto. Non solo occupano un palazzo in spregio a quanti vivono una vita di sacrifici per pagare l'affitto, ma organizzano fior di convegni anche per attaccare chi a Roma si occupa del decoro e della cura della città. Sono sempre i soliti, la teppaglia che sul web si scaglia contro i volontari di Take, e dopo ovviamente discoteca fino a tardi. Qui il comunicato. Quando li sgomberiamo, cosa aspettiamo? Che crolli il palazzo, visto che oltretutto è pericolante? Che muoiano altre persone, visto che gli episodi in un contesto privo del benché minimo controllo non si sono fatti attendere negli anni passati? E poi c'è il resto, ma comunque penso che questo sia abbastanza esplicativo della situazione.
No, figurati, cioè Giovanni è un ragazzo nuovo del San Papier, è un abitante di questo quadrante di Roma. Intervengo, sono un attivista di ACAD, del San Papier, di Radio Sodano, insomma, cioè proprio un po' tutto, no? Ci proviamo a volte. Lo salutiamo il Tonelli, che è una vecchia cara conoscenza di questo posto. Vabbè, abita in zona, insomma, un abitante,
è
chiaro.
Ce l'ha anche come guide turistiche, tantissimo, ma è chiaro.
Purtroppo lo sappiamo, insomma. Visto che siamo anche in diretta Facebook sulla pagina di ACAD, che è una pagina molto seguita, che parla di abusi, ok? Sì, è vero, non è un abuso occupare uno spazio abbandonato, soprattutto da Banca Italia, colei che è una delle protagoniste della crisi economica nazionale e internazionale. È un abuso quello che hanno fatto a Federico Aldovrandi e a tantissimi altri, quindi a prescindere dalla nostra condizione di occupazione. Un aneddoto piccolissimo: noi quest'anno siamo stati sotto e siamo tuttora sotto attacco a livello proprio di sgombero, però in questi mesi abbiamo ottenuto informazioni di vario tipo ufficiali, in maniera chiaramente ufficiosa, che questo palazzo non è pericolante, okay? Quindi tutta la delibera che aveva fatto Tronca, che è un altro dei soggetti che fa parte del degrado, il decoro urbano, la sicurezza nella città, dentro Roma Capitale, eccetera eccetera, si è inventato lo sgombero di tutta una serie di strutture sociali, occupazioni, abitazioni, risoluzioni temporanee per il diritto all'abitare, mettiamola così, sarebbe forse marca meglio, ma in realtà è questo. Benissimo, cioè siamo venuti a conoscenza che tutta una serie di immobili non sono pericolanti come è stato dichiarato dall'ex prefetto Tronca, insomma, bensì sono state fatte circolare informazioni di false e tendenziose per semplicemente un cornicione che rischiava di un terrazzo che rischiava di crollare, e invece volevano sgomberare tutte questa occupazione, sia l'abitativo sia questo spazio. Quindi insomma è molto sorridente quello che dice Roma fa schifo, che non ha dati in mano di nessuna portata. Noi non, purtroppo o per fortuna, non facciamo più manifesti, ma anche semplicemente perché oggi pensiamo magari che possa essere una pratica più ecologista, perché magari pensiamo che i social network possano arrivare a più persone, eccetera eccetera. Quindi anche la polemica che fa il signor Tonelli con Roma fa schifo per quanto riguarda noi del San Papier, riconosciamo la pratica del manifesto quando veicola tutta una serie di comunicazioni che sono per il diritto all'abitare, per l'integrazione, per l'inclusione sociale, eccetera eccetera. Non lo facciamo, quindi il signor Tonelli, almeno con noi, non perde veramente del tempo. Se voleva dibattere con noi, poteva venire, magari, se voleva, ma non l'ha mai fatto. E qui insomma era un saluto, ecco, e questo era, coglievo l'occasione anche per dire a nome di tutti e tutti che tranquilli, tranquille, il palazzo non crolla, non è vero, era una cazzata che aveva fatto e inventato Tronca quando ha provato a gestire questa città. Vi rilascio la parola, ho fatto proprio se scursus così.
Innanzitutto vorrei dire, guardatemi, cioè per me ci vedete a fare tardi notte in discoteca? No. Anna gira bene ma abbina manco. Però questo vorrei dire che è proprio il centro del problema. Non è perché non mi riguarda personalmente che sta cosa può anche essere fatta. Lo stesso errore l'abbiamo commesso per quanto riguarda la lungimiranza dei compagni quando c'è stata la tessera del tifoso e il DASPO per le tifoserie. Che ce frega? Che stiamo a fisce il mio stadio noi? No. Cioè io sono una persona che la partita se la guarda a casa. Se mi capita di averci il biglietto in tribuna, vado in tribuna, sono carina, dico Forza Roma, qualcuno dice Forza Lazio, problema, però vabbè, succede. Per cui non ci riguardava quella cosa l'hanno presa e l'hanno trasportata esattamente sul cittadino normale, col DASPO urbano. Cioè la stessa cosa che era un banco di prova, è chiaro che si prova con i campi più deboli e quelli su cui si attecchisce meglio, per cui la prima cosa da fare è non perché non ti interessa a te, cioè a me non è che faccio le due di notte a ballare, io cioè non ho l'età per farlo, però questo non vuol dire che una cosa possa essere fatta perché non mi riguarda. Scusate se ritorno sul discorso degli stati, ma ci tengo a dire una cosa perché l'ha ricordata anche lui prima. Allora, noi come ACAD, dopo Roma Spal di dicembre, dove non fu fatta entrare una bandiera con l'immagine di Federico, lanciammo una campagna, Federico ovunque, cioè invitammo sia la gente che va allo stadio, sia la gente per strada, a far comparire la domenica dopo il viso di Federico in ogni posto. Noi l'abbiamo fatto perché eravamo indignati, perché eravamo incazzati, perché non ci sembrava possibile che non si permettesse di far entrare il viso di Federico e il ricordo di Federico allo stadio con la sua squadra del cuore, perché loro quella bandiera se la portano tutte le partite che vanno a vedere, sia in casa che fuori casa, perché lui era un tifoso della SPAL. È proprio un discorso che è proprio un discorso umano, per cui questa cosa, e non immaginavamo di avere l'adesione che abbiamo avuto. Noi ci abbiamo avuto quasi tutte le tifoserie italiane, ma non solo di calcio, di rugby, di pallacanestro, di pallavolo, che hanno aderito al nostro appello di portare Federico ovunque. Chiaramente ci sono stati dei problemi, ci sono stati dei problemi perché sapendo che c'era questa cosa le perquisizioni sono state più accurate, per cui alcune persone non sono riuscite a far entrare negli stati le bandiere con Federico, quelli che ci sono riusciti sono stati multati. Per cui noi adesso abbiamo aperto un'altra campagna che vi prego di diffondere più che potete, perché stiamo raccogliendo i fondi per poter aiutare queste persone a pagare le multe e le sanzioni. Perché il giudice sportivo ha pensato bene di multare queste persone, scusa, mi reggi un attimo il microfono, no, perché vi devo leggere l'esatta formula che a me mi terrorizza, ma la so portata apposta. Sono stati multati per comportamento provocatorio nei confronti delle forze dell'ordine. Cioè il viso di Federico è provocatorio nei confronti delle forze dell'ordine. Questo è costato multe da 160 a 500 euro a persona. Cioè non sono state multate solo le società, non sono state multate solo le tifoserie, sono state multate pure le persone riconosciute o fermate. È stata multata una persona di 60, una signora di 60 anni, solo questo vi dico. Per cui noi stiamo facendo una campagna per raccogliere i fondi per aiutare questi tifosi a pagare le sanzioni. Vi prego di diffonderla, se volete potete pure sottoscrivere al banchetto di Agad. Potete farlo tramite PayPal, potete farlo tramite la pagina di Agad, potete farlo tramite bonificando al nostro conto corrente. E questo lo dico per dovere di cronaca: le prime multe scadono a fine febbraio. Noi oggi abbiamo bonificato alla Torino Hooligans della curva Primavera i primi soldi per poter pagare le multe.
Vabbè, io prima volevo parlare dei media, ma forse abbiamo cambiato un po' argomento. Dopo Rossella mi viene in mente questo, cioè che tutti questi provvedimenti, dal DASPO, le multe, le identificazioni, sono chiaramente un enorme deterrente all'espressione di una cosa fondamentale in una democrazia, quella che dovrebbe essere il dissenso, no? Nel momento in cui chiaramente ci sentiamo questo limite, molte persone non vanno più in piazza perché sono spaventate, o se si fanno delle azioni le si fanno magari appunto mettendo in conto questo pericolo, e questo è un enorme deterrente che va a ledere proprio la democrazia. E io rispetto a questo ti chiedo, Carmen, insomma, tu comunque nel tuo libro parli anche di questo, di rappresentatività, di democrazia, come valuti questo? Proprio il fatto del deterrente, di come il potere attraverso la disciplina e il controllo appunto agisce proprio su il senso della democrazia.
Sì, io infatti volevo dire un po' di cose sulle varie cose che sono state dette. Nel senso, il senso della democrazia, mi ha colpito molto l'esempio che lei ha fatto, no? Sulla questione delle piazze, che i cingalesi o comunque delle comunità non italiane che si vivono le piazze perché appunto hanno ancora questo senso dell'incontro in piazza, dello stare in comunità, e poi vengono indicate come degrado, no? E la democrazia che cos'è, no? L'agorà è l'incontro, la discussione. E il problema vero è che le piazze ce le stanno negando in una maniera molto, molto subdola, nel senso che non ci dicono non andate in piazza, ma ci vietano appunto tutta una serie di cose da fare nello spazio pubblico. Ma soprattutto il problema non è nemmeno che ci vietano qualcosa, ma il fatto che la retorica punta a farcelo interiorizzare e accettare come giusto, nel modo per cui, esattamente come è successo con il DASPO, perché il DASPO negli stadi, che esiste ormai da 20 anni, all'inizio chi è che veniva DASPato? Venivano DASPati i tifosi più violenti, no? Che magari si erano menate un po' le mani. All'inizio si usava soprattutto in alcuni casi più gravi,
Dopo un po' di tempo il DASPO si è cominciato a dare per qualsiasi cosa, anche per uno striscione con la faccia di Federico. E quello che io mi chiedo rispetto alla questione del cosiddetto DASPO urbano, che poi sono tre tipi di divieti di accesso, sono delle specie di fogli di via iperflessibili, no? In cui io ti posso dare con vari livelli di intensità dal quale tu non puoi scappare. Poi se vogliamo parliamo anche di come funzionano, no? Perché anche questo è molto interessante. E da un certo punto di vista non sono proprio d'accordo con quello che diceva Fabrizio rispetto ai comportamenti che ci negano, no? Alcuni comportamenti. In realtà è scritto così che ci negano dei comportamenti che sono di intralcio, no? Rispetto alla libera fruizione dello spazio pubblico. Ma in realtà, se tu poi vai a guardare come effettivamente stanno applicando queste misure, a chi soprattutto le stanno dando, scoprirai che il punto non sono i comportamenti, ma sono le soggettività. Cioè, il punto non è se io acquisto, la droga da qualcuno. Il punto è che io l'acquisto dallo spaccino per strada e non c'ho invece la possibilità del pusher che mi viene a casa, no, nel senso, così come per la prostituzione, no? Per esempio, vengono da spade le prostitute di strada, che sono le vittime di tratta, sono appunto quelle soggettività che molto spesso non hanno scelto di fare questo mestiere, perché poi diciamo c'è la questione di chi lo sceglie e chi non lo sceglie, ma sono per strada e quindi chi è che io vado a punire? No, non vado a mettere su un impianto di indagini che va a capire come funziona lo sfruttamento della prostituzione, da dove viene, ma vado semplicemente a multare, e ricordo che la prostituzione in Italia non è un reato, ma lo è lo sfruttamento della prostituzione, vado invece a multare chi sta per strada.
Viene criminalizzato l'atto, ma viene criminalizzato l'atto a seconda di chi quest'atto lo compie.
Esatto, a seconda di chi lo compie per strada. E chi è che fa ancora oggi le cose per strada? Chi non ha le possibilità economiche di farlo nel privato. E quindi i migranti, fondamentalmente, perché la maggior parte delle persone che ricevono gli ordini di allontanamento e i divieti di accesso sono soggettività migranti, soprattutto da Roma in su, perché chi fa mestieri, diciamo, fra virgolette, abusivi, sono molto spesso le persone che non hanno possibilità di fare dei mestieri, diciamo, legali, e quindi chi ti vende le rose per strada, chi dorme per strada, si tratta quasi sempre di migranti, quindi fondamentalmente l'attacco è ai migranti. E poi c'è un'altra cosa che volevo aggiungere rispetto alla questione sempre della socialità e dello stare per strada. Il fatto che questa sia una retorica che si fonda sulla paura è precisamente collegata rispetto alla questione che non stiamo più in strada, non siamo più nelle piazze, perché la paura della criminalità di strada viene inculcata moltissimo, anche perché la gente non ci sta più nelle piazze, non ci sono più legami comunitari in piazza, la gente si conosce di meno. E quindi, tornando al discorso di quali sono le soluzioni, probabilmente la soluzione è proprio questa, cioè questi legami di solidarietà, non crearli solo negli spazi, ma andare avanti con quei lavori, che non siano stati fatti, ma penso che quella sia una delle strade più importanti, di comunità, di quartiere, in modo che questa retorica della paura non attecchisca, perché noi abbiamo paura sempre di quello che non conosciamo. Quando invece si riesce a creare dei legami solidali che siano nello spazio pubblico e che permettono alle persone di conoscersi, probabilmente questa retorica della paura non riesce ad attecchire più così bene, perché appunto questa dicotomia noi non la possiamo accentuare, no? Non possiamo dirci che siamo per il degrado o che siamo per il decoro, perché non ha senso, facciamo il loro gioco in questa divisione dei buoni e dei cattivi. Quello che noi dobbiamo fare è proprio scardinare quei meccanismi che fanno sì che poi attecchisca questa retorica della paura, e fare un'enorme differenza fra la buca e il cassonetto pieno appunto della spazzatura, e invece la questione della disumanizzazione della spersonalizzazione di tutte queste persone che si vivono delle situazioni di disagio più o meno grave, quindi che dormono per strada o che semplicemente per strada bevono e vogliono stare fino a tardi, come è giusto che sia, e non cambiare la nostra mentalità in base a questo. Cioè continuiamo ad appendere i manifesti sui muri, pure che Tonelli dice che non va bene, cioè noi dobbiamo continuare proprio perché ci dicono che non va bene, nel senso, io saluto se mi ascolta in questo momento, perché diciamo il problema vero è proprio l'interiorizzazione di tutti questi divieti, che da essere dei divieti cominciamo ad assumerli come senso comune, e quindi poi lì non c'è più niente da fare, perché una volta che questa diventa una mentalità diffusa, combatterla è sempre più difficile.
Però in questo sicuramente, però in questo ragionamento comunque non riesco a non pensare, a differenza di quello che in qualche modo ha detto Fabrizio, che i giornalisti in questo hanno un ruolo fondamentale. E questo per esempio si diceva anche qualche giorno fa a Cinema Palazzo, quando è stato un incontro molto bello su il fascismo mainstream, e quindi c'erano diversi giornalisti e diverse testate. Cioè il fatto che comunque l'informazione è vero che cavalca, che segue, perché magari ci sono dei dettami dall'alto che in qualche modo orientano un po' l'informazione principale che poi si diffonde a macchia d'olio, per cui poi tutte le testate riprendono, no? Perché poi tipo le agenzie stampa funzionano così, non... Però è anche vero che sono gli stessi giornalisti che devono imparare a fare questa distinzione che dici tu, cioè sono i loro per primi che devono capire quella differenza tra la buca per strada e invece un migrante che dorme per strada, sono due cose diverse, cioè il degrado non può, capito? Quindi in questo senso secondo me il ruolo dell'informazione nella costruzione di questo immaginario della paura, del ricatto che comunque c'è, per me è fondamentale. Mo, non ho paura, chiederò a Fabrizio. Però
noi abbiamo avuto due scontri con i giornalisti nei due giorni dei muri,
scusami, sicuri. E faccio solo aggiungo solo una cosa. Per esempio, prima vi abbiamo detto il palazzo non è pericolante, e lo sappiamo perché appunto abbiamo fatto delle ricerche noi, ma non è mai venuto un giornalista qui che abbia voluto parlare con noi, no? Che ci stiamo qui da anni, che conosciamo il palazzo. Questo già ti fa capire quanto a volte le informazioni girano, ma in realtà non sono informazioni che sono state valutate a dovere. Vai.
No, due cose sono successe durante i due giorni di Muri Sicuri, e noi abbiamo donato in beneficenza tutto il ricavato dei due giorni dell'attività, per questo si chiama Muri Sicuri, perché abbiamo donato a Matelica per la ricostruzione di una parte del museo Pierzanti, e noi ci teniamo particolarmente che passasse questo messaggio, cioè il punto non era la street art era il canale per raggiungere molte persone, portarle a Tor Pignattara e poi fare beneficenza. È arrivata una troupe della RAI durante i due giorni, io poi avevo selezionato bene e parlato bene con tutti prima di farli venire all'evento. È arrivata questa giornalista che ci si è piazzata avanti e ha detto: ah, state facendo la street art contro il degrado, ci hanno io ho detto, allora tu mo vai, l'ho cacciata a cartellinate, proprio, cioè, avevo la cartellina, ho detto: adesso tu ti allontani perché questa cosa tu non la dici, non la pubblico, te denuncio. Però insomma, e il secondo che mi ha dato forse ancora più fastidio è stata un articolo che è uscito sul Messaggero dopo un'intervista che titolava "La street art per ricostruire Tor Pignattara", che mi ha fatto infuriare, perché neanche Matelica, Tor Pignattara, perché nell'immaginario Tor Pignattara è il degrado da ricostruire, la street art per ricostruire Tor Pignattara, quindi poi col comitato di quartiere ci siamo abbastanza arrabbiati per questo titolo, abbiamo chiesto una smentita. Ecco, in due giorni fenomenali.
Torniamo a quello che ti dicevo, sì. L'urban art viene usata come clava, no?
Sì, sì.
Anche quando ci sono invece progetti di socialità dal basso e tutto, viene comunque usata come clava, perché deve essere, no, il contraltare, perché il problema, se ci fate caso, ad ogni, cioè ogni comportamento, tu dici che non è vero che puniscono, allora premesso che i migranti sono l'ultima ruota del carro, no, di questo, della nostra società, di questo paese, questo è un dato di fatto, però invece riguardo i comportamenti, e tu allarghi lo spettro, invece è così, cioè il discorso di non poter bere per strada coinvolge tutti. Poi è vero che Alemanno nel 2008, quando fece la prima ordinanza anti-alcol, fondamentalmente voleva nammenà i cosiddetti i negozietti dei Bangla, che infatti imposero all'epoca la chiusura alle 22:30 perché sono quelli che vendono che vendevano l'alcol a basso prezzo, tanto quanto adesso Nardella pochi giorni fa il sindaco di Firenze, no, quel deficiente di Firenze, ha varato un'altra ordinanza per cui fondamentalmente anche lì va a menare quelli che lui chiama gli Asian Market, che un anno e mezzo fa ha detto che sono la piaga della città. Perché sono la piaga della città? Perché vendono l'alcol, secondo lui vengono l'alcol a dei prezzi più abbordabili e di conseguenza attraverso questo aumenta il degrado. Comunque la nuova ordinanza, che fondamentalmente va a limitare questi spazi, devono averci più, mi sembra, almeno 5 tipi di prodotti diversi, che vuol dire un po' complicato, no? Di tipologie. Chiede che ci sia anche il bagno obbligatorio. A voi vi sembra che in un supermercato abbia un bagno? No, qualsiasi esercizio di commercio ha i bagni? No, però fondamentalmente ha messo nell'ordinanza tutta una serie di cose per cui questi posti andranno a chiudere. Perché? Perché anche lì è il discorso, e torniamo a un discorso spesso e volentieri anche classista più che razzista, perché in questo caso a Firenze bisogna svuotare di chi permette, un po' come a Roma, no? Se ci fate caso, da un paio, due, tre anni a questa parte, anche su Roma, si fanno questi discorsi, sono troppi mini market in centro, troppe pizzerie al taglio, ma che cazzo volete? Avete reso un turistificio quel posto, è ovvio che apre un sacco di roba abbordabile, perché comunque venire a Roma costa, dormire in centro costa, è naturale che poi il turista deve mangiare pezzo di pizza de merda comunque a 5 euro come abbiamo fatto noi spesso e volentieri andando all'estero, ci mancherebbe. Però è molto, molto anche di classe, non soltanto in chiave xenofoba, cioè, in questo senso io dico i comportamenti. Se ci fate caso, al graffito contrappongono il muralista, al tifoso da stadio che accende la torcia contrappongono invece il tifoso che sta lì tranquillo che si fa la tessera. A ogni modello che loro indicano come il cattivo modello ne propongono sempre un altro, ok? Al degrado a chi dorme per strada viene contrapposto quello che ha la pettorina che va a pulire per strada, cioè né più né meno, c'è sempre questa dicotomia, no? Il cattivo, il buono, il cattivo e il buono, un po' come funziona poi anche il tipo di comunicazione che viene fatta. Perciò appunto, se ci fate caso, vedete mai qualcuno che racconta, perché poi non è che a Roma a pulire le strade o i parchetti ci stanno soltanto i retecche, spesso e volentieri ci stanno cittadini che se beccano normalmente senza fare i manifesti, senza mettersi in cazzo, se beccano e puliscono. Il parco di Caduti al Quadraro, che ammetto che fino a un mese fa stava una merda, perché la mancia passa a pulire, il discorso è semplice, ci passa nessuno a pulire, a onnessa, cioè, ovviamente la gente poi sporca. Lei è stato pulito da un po' di gente che si è beccata, nessuno ne ha parlato, ma giustamente che nessuno ne parli, ci mancherebbe. Però invece qualsiasi iniziativa viene fatta da quelli che i fratini rosa ci stanno articoli su articoli, poi vanno a pulire la seranda del negoziante a gratis, tra l'altro vanno a pulire pure da coglioni a quel punto il palo dalla luce, hai visto i pali dalla luce, vanno a ripulire, che tu dici vabbè, me penso, ma no, perché poi ti dicono che te sei ben artista, però magari prima del palo dalla luce c'è sta qualche complicazione in più dentro sta città. Però vi vedi, se fanno le foto in tre a riverniciare il palo dalla luce, che dici buh, in tre, vabbè, famo così, ma meglio drogarsi al parchetto, secondo me sì, cioè, sarà perché faccio questo nella vita, però vabbè, scusate.
Sì, io sono d'accordo con te, nel senso che quello dei migranti è un esempio, perché poi alla fine loro sono la soggettività più colpita, e per una questione diciamo puramente appunto economica sono all'ultimo gradino. Però appunto questo margine si sposta. Per esempio, una cosa che abbiamo notato diciamo parlando in altre presentazioni è la questione delle zone da spabili, no? Che poi aggiungo anche una cosa al discorso che tu facevi, questi gruppi di volontariato per il decoro, no? E loro sono nella legge sulla sicurezza Minniti, sono scritti, nel senso che ci sono i comitati metropolitani, che sono questi tavoli dove si siedono diciamo tutti i vari organi del governo e della polizia locale e nazionale, si possono sedere i privati a questo tavolo ed è previsto dalla legge sulla sicurezza che si possono sedere i gruppi di volontariato a difesa del decoro urbano, così sta scritto nero su bianco, quindi in ogni città loro hanno diritto di parola su questo.
E questi tavoli decidono quali sono le zone a, si dice fra virgolette a rischio DASPO, no? Dove può essere applicata la, le due misure, l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso. E allora, che cosa è successo a Pisa? A Pisa la zona a rischio DASPO è tutto il centro, tranne un grande buco al centro, che è la piazza, scusate, ora mi sfugge il nome, dove storicamente... delle Vettovaglie, bravissimo, dove gli studenti normalmente si incontrano per bere la birra fino a tardi. Pisa chiaramente è una piccola città la cui maggior parte degli abitanti sono studenti e quindi la hanno preservato dalle zone DASPABili la piazza dove si incontrano gli studenti che fondamentalmente sono i principali portatori di PIL per la città di Pisa. Non è così per esempio per Bologna. Perché Bologna invece c'è stato un fortissimo attacco su quelle che sono le piazze della socialità studentesca. Perché? Perché lì i non sono più gli studenti che portano poi fondamentalmente il valore economico, perché ora si affitta con Airbnb in centro a Bologna, perché Bologna sta diventando molto più turistica di quanto non lo fosse 10-15 anni fa, e quindi non servono più gli studenti in piazza per strada, si possono tranquillamente spostare in altre zone della città. In molte città le università verranno, diciamo, le nuove sedi sono all'esterno, e quindi lì invece gli ultimi sono proprio gli studenti di Bologna che nel progetto di riqualificazione della città non hanno più, non sono più portatori di valore e quindi vengono allontanati. E la questione poi del valore è quella che determina anche la questione della street art, cioè la questione della legalità e dell'illegalità è fondamentale e su questo si gioca tantissimo. Però quando è che ci si dimentica che un graffito è illegale? Quando questo graffito viene riconosciuto come artistico e quindi quando è portatore di valore economico e c'è chi come Blu ha deciso giustamente di non concedere, diciamo, la speculazione su questa forma d'arte e poi ha deciso a Bologna così come a Berlino di cancellare alcuni graffiti che erano stati, diciamo, utilizzati come messa a valore di alcuni quartieri e di chi poi ci stava costruendo le case. Quindi poi alla fine i soldi ci danno sempre un po' la strada della questione. Follow of the money, diceva, no?
Altri interventi? Volete aggiungere qualcosa? Fabrizio? No. Domande dal pubblico? Dai, qualcuno un po' coraggioso? Ignazio? No. Vabbè, niente. E allora... Oh. Vieni. Lo sapevo, io Giorgetta è sempre una garanzia.
Tanto buonasera a questi relatori, relatrici che hanno spiegato benissimo tutte le tematiche spinose della serata. E volevo tanto chiedere come è possibile, visti appunto le problematiche derivanti dal concetto di decoro, quindi come si specula su questa parola, com'è possibile contrapporsi, lavorando magari dal basso, a tematiche affini? Chiaramente il concetto di decoro è un concetto che appartiene a tutti, non solamente a chi ci specula come Roma fa schifo, che ha risposto in maniera come agenzia ANSA last minute a stasera. Questo è scandaloso, è terribile. Quindi in che modo è possibile proporre una risposta dal basso sociale, nostra, un linguaggio nostro, anche un linguaggio forse, sulla tematica del decoro? Forse questo è l'aspetto centrale della questione.
Beh, io non rispondo, poi lascio il microfono. Io penso che sia, infatti la sfida è proprio questa, no? Come riappropriarci di tutti... come riappropriarci della città, perché poi fondamentalmente il tema è questo qua. Noi in questo caso, io un po' ripeto sempre, magari spesso schiacciando anche tanto, ormai quella che una volta veniva, no, la cosiddetta società civile, che una volta, no, perché portiamo se dentro la società civile, viene in piazza la società civile, spesso e volentieri collima con chi sta che ha la spugnetta e va pulì per strada. Se andate a vedere la pagina, io poi tutta storia di Masico, già da qualche anno, gli angeli del bello, sta gente qua, questi degli angeli del bello, spesso e volentieri, ma lo fa anche Redek, si fanno, no, coinvolgono spesso migranti e ci si fanno le foto, no, perché noi, no, i migranti con questo che viene da Ghana o da Nigeria, anche lì sembrano, no, sembrano come se fosse chissà quale step e quale momento di coinvolgimento per questi ragazzi o ragazze che vengono ammesse, vanno a Polina, spesso una strada della città che ne ha detto manco che ci andranno, che ci vivranno, e quindi che cazzo gli frega, tanto quanto ormai né grazie ai decreti Minniti, no, spesso e volentieri viene impiegato personale dai, cioè, migranti a gratis a fargli pulire le strade o i parchi, così vengono coinvolti in questi grandi progetti di integrazione, vengono chiamati così, fondamentalmente fanno lavoro a gratis, si sa perché. Il concetto è che loro devono restituire quello che gli viene dato, vabbè, che questo è drammatico, però io non so come si dice, come se ne esce, probabilmente se ne esce standoci per strada, andando anche in qualche modo a proporre un modello che sia differente di sta insieme e di riappropriarsi degli spazi, perché parliamo di questo, di ripiarsi degli spazi. Se ti viene il brand, come è successo al Pigneto, che ti fanno la murata di quel palazzo che fondamentalmente è la pubblicità della Netflix a una serie TV, se la gente di quel palazzo gli dà il permesso di fare quello, è un problema. Due, se nessuno gli va, fa i palloncini, le vernici, gli va a tirare contro o gli fa una scritta sopra, quello è il secondo problema. Forse la fai, può essere che la prossima volta Netflix non va a fare un'artografia a Torpigni a Tara, se glielo rovini, io dico proprio così, papale, perché questo è un problema, perché l'urban art è diventato anche questo, i brand riqualificano il loro marchio anche grazie, no, sponsorizzando un tipo di iniziativa del genere. Viviamo una città di mercato, quindi questo esiste.
Posso fare una precisazione, non del vero, perché due cose. Prima hai citato San Basilio. San Basilio è un caso virtuosissimo, hai ragione, perché hanno coinvolto i condomini fisicamente, ogni condominio ha deciso cosa voleva sulla facciata, cioè hanno interagito con chi abitava lì. L'episodio della cancellazione di Blu, per me quella è una cosa in realtà, al contrario, di autoconsapevolezza. Sono stati loro che, visto che Blu è andato a intervenire senza coordinarsi con loro, si sono arrabbiati e l'hanno voluto cancellare. Questo te lo dico perché conosco il curatore, ne abbiamo parlato spesso, e questo è stato l'episodio. A me piace Blu, e Blu a Bologna l'ha cancellate le opere perché le volevano musealizzare, cioè le volevano staccare e portare al museo a farci una mostra. No, lui le ha cancellate prima, quasi tutte. Sì, quelle...
lì perché gli hanno...
No, solo per dire che magari è anche Tormarancia, ultimo esempio. Tormarancia ha creato lavoro, non tantissimo, però ha creato la possibilità per gli abitanti del quartiere di vivere del tour che fanno all'interno o vendere dei piccoli gadget. Allora, se la domanda è come facciamo noi a dare un contributo e spiegare il concetto di degrado o combattere il degrado in maniera sana, forse, almeno sto qua a parlare di street art anche se non sono esperta di street art, però forse quando si crea consapevolezza che quel posto è tuo e ci puoi generare qualcosa di buono, che quel posto per te è bello perché dove ci vivi, allora forse quello è un esempio virtuoso, a prescindere dal fatto che hanno cancellato o no Blu in quel caso.
Io non penso che la differenza se metti a profitto o no, se crei una rete che mette a profitto o no, però questa è una fissa mia, te lo dico molto onestamente.
No, era per portarti un esempio alternativo.
Io quella di Blu la so diversa, però tu mi dici questo, sì, ci credo, quindi non è. Però,
l'altra sera con il curatore eravamo in incontro e si parlava di questo.
Però se ti ricordi all'epoca ci fu, no, Marino stesso che disse quella roba inconcepibile, bla bla bla, ci fu la levata di scudi dalla politica.
Certo, è sempre Blu.
A me onestamente mi pare strano che a San Basilio qualcuno si infastidisce per una cosa con tre guardie, conoscendo un po' San Basilio.
No, chiaro, però, chiaro. Vabbè, io ci sono cresciuta, appunto. Nel senso, non è questo, però loro si sono arrabbiati perché non rientrava nel piano che avevano tutti stipulato insieme, mentre un po' a gamba tesa, sarà anche Blu, però si sono un po' arrabbiati. È bello per me che abbiano avuto consapevolezza che era uno spazio loro, anche se Blu mi piace un sacco.
Non so perché io
Devo rispondere su cosa?
Rispetto al suggerimento, io diciamo fondamentalmente l'ho detto prima, secondo me più o meno cosa si può fare, decostruire questa divisione appunto della società in buoni e cattivi. Purtroppo la realtà è una cosa complessa, no? E perché la retorica fascista funziona così bene? Cioè il linguaggio fascista, da studi, cioè non è che me lo sto inventando io in questo momento, il linguaggio fascista è un linguaggio basato sulla semplificazione della realtà, no? In cui tutto quello viene utilizzato un linguaggio di contrapposizione continua, no? Quindi per il fascismo tutto ciò che è bello, tutto ciò che è vicino a un idealismo di pulizia, il linguaggio è fatto di contrapposizioni, no? Ciò che è liscio e pulito è eretto contro ciò che è sporco, bagnato e che sta a terra, e questi sono i linguaggi che ritroviamo anche oggi, e quello che noi possiamo fare è del motivo per cui fare una retorica fascista è funzionale, è molto più semplice, ed è il motivo per cui poi tanti partiti l'hanno adottata, no? Perché è più facile fare questo tipo di retoriche, semplificare la realtà, dire che tutto è degrado e che quindi le persone, così come il sacchetto di spazzatura, vanno spazzate via. E così hai risolto la faccenda, e non invece prendere la realtà per quello che è, come qualcosa di complesso, e quindi se le nostre città sono sporche ci sono delle responsabilità, ed è quello poi per cui funzionano tanto, no, questi gruppi di volontariato a difesa del decoro, perché loro cosa fanno? Deresponsabilizzano l'ente pubblico. Per questo gli enti pubblici non vedono l'ora di farsi le foto insieme, no, mentre gli regalano i sacchetti per pulire, si fanno la foto insieme. Perché? Perché questi gruppi di volontariato dicono la città fa schifo e la colpa è del singolo, e quindi sempre le responsabilità vengono portate tutte sull'individuo, in particolare se quell'individuo è uno, diciamo, appartenente alle classi subalterne. Esatto, e deresponsabilizzano l'ente pubblico, quindi penso all'AMA, diciamo, per quanto riguarda Roma, ma così come qualsiasi altro ente pubblico che invece di pagare, penso all'università, no? Perché per esempio a Bari, la città da dove vengo io, mi ricordo benissimo che nel 2010 gli studenti facevano le lotte con gli impiegati delle pulizie, che si vedevano tagliate le ore di lavoro e non dovevano pulire gli stessi spazi nella metà del tempo. E oggi, 8 anni dopo, mi trovo il rettore dell'università che si fa la foto con quelli di Retake che usano i bambini per pulirgli la zona dell'università, e sono ben felici, perché nessuno fa un discorso più complesso rispetto alla questione che non c'è del personale, forse sto dicendo anche un'ovvietà, no? Però evidentemente la gente non è più abituata a analizzare la realtà nella sua complessità, perché è molto più semplice mettere tutto in un unico calderone, e così funziona questa retorica. La questione dei termini che utilizziamo probabilmente è anche importante, perché alcuni ci hanno derubati, no? Come la questione di riprendersi gli spazi, no? Retake, che significa? Cioè, significa questo, poiché loro non si riprendono un bel niente, questa è un'altra questione. Però diciamo sicuramente non agire anche noi in una logica di contrapposizione, ma in una logica di decostruzione.
In tutto questo, a chiusura, se scordiamo chi ha vinto a Roma e chi sta governando sta città, ha governato con attraverso la parola, no, della legalità, che è un bordo in cazzo, stanno a metà bando tutto, però l'importante, sta città è ferma, però il loro must era la legalità, e quindi stiamo andando avanti da 2 anni con questi che ci hanno preso il 60-70% di voti, quindi sta roba da mo' che è stata, che entra nella capoccia della gente il discorso legalitario. Chiudo dicendo, tu parlavi di AMA, parliamo di ADAC ti contrappongono il senza biglietto a chi far per giustificare un sistema che non funziona, ti dicono che la colpa è di chi non fa il biglietto, Roma fa schifo, è il primo che fa articoli su articoli una volta al mese, perché chi non fa il biglietto qua là, nel frattempo la famosa inchiesta su i biglietti falsi dentro ADA, che comincia a averci 5 anni, un danno per 70 milioni di euro, non si è più saputo un cazzo, tra l'altro, così. Però il discorso legalitario ormai è un discorso vincente, quindi questo è proprio quello che va scardinato più di ogni altro.
Scusa, tra l'altro, dato che hai citato ATAC, ti dico che hanno discusso la delibera ATAC in 26, quindi nel numero minimo dei consiglieri, lo so perché stavamo là con non una di meno. Io ero veramente allucinata, cioè si può discutere una delibera così importante per la città come ACAD nel numero minimo, erano tutti, diciamo, i posti del consiglio vuoti, c'erano qualcuno sparso. Vabbè, sì. Va bene, ci sono domande? Non ci sono domande? Volete aggiungere qualcosa? No. Allora io vi saluto, vi ringrazio, io penso che uno dei modi, per esempio, per provare a rispondere alla domanda, al suggerimento che ci poneva Giorgio, uno di questi sia discutere quanto più possibile e portare il tuo libro anche in altri spazi, perché insomma, come vedi, sono argomenti che così agitano, ma in senso positivo coinvolgono e evidentemente ci toccano, per cui penso che sicuramente il primo passo sia quello di parlare del contesto e di farlo provando a avere uno sguardo analitico, forse a volte un po' più fine rispetto a quello che a volte invece abbiamo utilizzato, quindi sicuramente questo è un primo passo. Va bene, io ringrazio tutti e tutte, grazie mille e a presto, ciao.